Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta?
Sì, mancava qualcosa.
Tutta l'Italia.
Eccoci qua. Ogni tanto sì, il caldo.
Buon pomeriggio, Marco.
Ciao, Stefano Impallomeni. Ben trovato. Buon Maracanà. Benvenuti a un altro pomeriggio con voi. Fino alle ore 17 insieme per discutere di tanti temi che ci accompagnano in questa caldissima estate con il calciomercato. Perché poi di calcio giocato, almeno per quanto riguarda il calcio italiano, non dobbiamo più parlare perché siamo fuori da tutto. Quindi il mondiale, arrivederci. Grazie.
Però c'è il calcio femminile.
Sì,
oggi
bocca al lupo. Allora, vado a dare, caro Stefano, ci accompagnano in questo tratto di trasmissione, mi fa molto piacere, Giuseppe Pancaro. Ciao Giuseppe, ben trovato.
Ciao Giuseppe. Ciao, buon pomeriggio, grazie.
Ben trovato. Con noi c'è anche Mimmo Cugini, Gazzetta dello Sport. Ciao Mimmo.
Ciao Mimmo.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ben trovati. Allora, dovrebbe arrivare anche un altro amico tra pochissimo. Io partirei, Mimmo. Lo vedo, eccolo qui, guardate, in grandissima condizione. Michael Cuomo di Top Calcio 24. Ciao Michael,
Ciao, ben trovato.
E non ti sentiamo però, accendi là il microfono. Hai il microfono, vabbè, è bello della diretta, è questo.
Proprio.
Ci sei?
No, ma è la prima, sì, non andando mai in diretta, è la prima diretta.
No? immagino. Ben trovato, Michael. Con noi c'è anche Beppe Pancaro, Mimmo Cugini, naturalmente Stefano Impallomeni qui con me. Senti, Michael, comincio subito da te, al volo, su questo Milan che si sta muovendo. Ricci, abbiamo visto, visite mediche. Poi, insomma, altri movimenti in mezzo al campo. Yashari sembrerebbe essere un altro obiettivo. Io ho fatto anche una formazione del Milan, adesso ve la metto e poi mi dovete dire se vi piace o meno, perché davanti ho messo un attaccante, perché dovrebbe essere anche questo un altro, no, degli obiettivi in casa Milan. Michael, eccola qui, io ho messo Retegui là davanti, Retegui con Pulisic e Leao.
Ho sempre detto, è più probabile che il Milan vada su Retegui che su Vlahovic, quando si parlava tanto di Vlahovic, perché la filosofia del Milan non cambia, la filosofia del Milan la conosciamo, la filosofia del Milan è quella che l'investimento sul cartellino lo fa perché per ragioni di bilancio poi ci può stare. La filosofia del Milan è quella invece che 12 milioni di ingaggio, o comunque esasperare il monte ingaggi, è un qualcosa che non sa da fare. E quindi ecco perché io ho sempre detto, paradossalmente, tra Retegui e Vlahovic, dove uno è in uscita, l'altro invece nel pieno delle forze, quindi uno dovrebbe essere più prendibile dell'altro, mi riferisco ovviamente a quello di Torino, in realtà per le ragioni del Milan diventa più prendibile quello di Bergamo che quello di Torino. Per quanto riguarda il centrocampo, quello che avete fatto voi è un centrocampo che somiglia molto a quello che sarà o che potrebbe essere. Io dico però che nella normalità Fofana poi rientrerà nella casella dei titolari,
certo,
perché lo vuole l'equilibrio e perché lo vuole anche l'età anagrafica di Modric, che non può permettere a Modric di giocarle tutte, nel senso che Modric poi verrà gestito.
È chiaro, noi abbiamo messo naturalmente i titolarissimi, poi ci sono altri giocatori. Io parto e chiedo subito a Mimmo Cugini, a Giuseppe Pancora, a Stefano Impallomeni, questo Milan che si raduna praticamente lunedì, quindi ci siamo, comincia questa avventura con Allegri. Ieri abbiamo avuto Stefano qui, Cagni, mister Cagni, che ha detto la garanzia è Allegri, cioè con lui alla guida questo Milan può puntare a qualcosa di molto importante. Molto importante, mi viene in mente lo scudetto, no?
Certo.
Questo deve fare. Ecco, può nascere un Milan per raggiungere questo obiettivo e fare un po' il Napoli dello scorso anno?
Si può avvicinare, però credo che sia, voglio dire, ancora un pochino difficile avvicinarsi a Napoli. Però, insomma, voglio dire, ci sono tutti i presupposti, come diceva Michael, insomma, c'è questa voglia di risorgere, questa voglia di fare delle cose importanti. E al Milan le cose importanti significano vincere almeno uno scudetto, insomma, perché questo deve fare Allegri. Poi, certo, la qualificazione in Champions, migliorare questo ottavo posto della passata stagione, perché poi alla fine ha portato quasi due titoli in bacheca lo scorso anno. Ha perso una finale di Coppa Italia, ha vinto una Supercoppa Italiana. Il materiale c'è, è partito Teo Hernandez, Leao con ogni probabilità resterà, sarà la stella polare di questo nuovo corso, e Allegri dovrà essere bravo a trovare innanzitutto l'equilibrio, un'organizzazione di gioco e trasformare questo Milan in una squadra. Questo è il primo obiettivo. Questo poi dopo... Tu hai buttato giù la formazione, sono d'accordo con Michael. Secondo me Ricci, mezzala, Riceo davanti alla difesa, non gioca.
Certo.
Però sai, speso 25 milioni, fai, però non io non vedo, no, non credo.
Yashari 35 alla fine Yashari, della fiera,
Yashari può fare Ricci, può fare Fofana, 35, Yashari, Yashari è un bel calciatore.
È un bel calciatore.
Fofana e poi Modric, secondo me Modric gioca.
Modric gioca. Beppe Pancaro, questo Milan che sta per nascere, che sta per iniziare questa avventura con Allegri, è un Milan che dà garanzie, questo Milan che abbiamo messo così, oppure cosa, che altro serve, ecco?
Ma io penso che dopo un anno negativo come quello appena passato, le uniche garanzie sono il fatto che la società voglia ripartire e quindi rifondare con un allenatore nuovo, che sicuramente è una garanzia, perché Max Allegri è un allenatore molto esperto, con un direttore nuovo, e quando si cambia così tanto secondo me è difficile poi fare delle promesse. Io penso che ci voglia un po' di tempo per ritornare a essere competitivi, perché se è vero che l'anno scorso il Napoli ha vinto, ma il Napoli veniva da due anni prima, aveva vinto uno scudetto, quindi c'era già, diciamo, una buona base, c'era già una certa mentalità.
Certo.
Milan in questo momento deve pensare soprattutto a rifondare, e quindi è difficile fare, secondo me, promesse e previsioni.
Mimmo Cugini.
Allora, intanto il paragone col Napoli non mi sembra azzeccato, nel senso che l'anno scorso il Napoli già partiva da una base molto importante, ha messo dentro giocatori come Buongiorno, McTominay, Lukaku, Neres, quindi ha alzato parecchio il livello tecnico, che era già notevole. Milan, che sta nascendo, è una squadra che mi incuriosisce molto, perché sarà una squadra completamente diversa dall'anno scorso, però di partenza devo prendere atto che i due giocatori più bravi se ne sono andati, cioè Renders, che è stato assolutamente il centrocampista più forte, forse addirittura del campionato, insieme a McTominay, comunque sicuramente del Milan, e Theo Hernandez, che possiamo criticarlo per certi atteggiamenti, lo abbiamo spesso criticato, però non dobbiamo neanche dimenticarci quello che ha fatto prima nel Milan. Quindi direi che è un cantiere aperto, e credo che lo stesso Allegri in questo momento voglia vedere quali delle trattative che sono aperte vadano in porto. E poi c'è sempre l'incognita Leao, che per me resta un grandissimo giocatore, e ecco, qui c'è un passaggio che può essere fondamentale per la stagione del Milan. Se Allegri riesce a dargli quella continuità che non sempre ha avuto, allora il livello cambia molto, l'asticella del Milan si alza tanto.
Io credo, Stefano, tu dici sempre una cosa che condivido, no? Cioè Allegri deve adesso formare una squadra, ma uno degli obiettivi importanti è anche quello che dice Mimmo, cioè che Leao deve venire fuori, deve trovare, se non trova la continuità, cioè, con lui, io penso che a questo punto
si può incrinare il rilancio.
Vero?
Certo, perché insomma, da che mondo è mondo, insomma, qui abbiamo un campione come Pancaro, alla fine decidono i calciatori, decidono Pancaro, certo, decide Ibrahim, decide Pirlo. Allora, i giocatori più forti, Allegri crede molto in Leao. Leao è oggettivamente, secondo me, in potenza, potenzialmente un fenomeno. Poi sono d'accordo con te, non l'ha dimostrato ancora. È ora che si svegli. Cioè, questa è una sfida anche personale. Lo sport è bello perché devi anche superare magari anche delle resistenze, dei piccoli grandi difetti che ha. Insomma, lui pensa di essere un fenomeno, ancora non ce l'ha fatto vedere appieno. Quindi si dia una svegliata, perché i tifosi del Milan, anzi, gli vogliono bene, gli perdonano anche questi passaggi clamorosi, a vuoto clamorosi. Però chi è che deve fare la differenza? Leao, Pulisic, lo stesso Modric, cioè, voglio dire, se no poi cioè, l'organizzazione difensiva, l'allenatore,
certo, certo,
che anche Pancaro adesso allenatore, deve dare un'identità, no? Si deve far riconoscere dei calciatori, ma i calciatori fanno la differenza.
Sì.
E Leao la deve fare, su questo ci sono pochi dubbi.
Assolutamente. Beppe, sei d'accordo? Cioè, è un po' una sorta anche per Leao di ultima chiamata quella con Allegri, no? Cioè, qui stiamo parlando di uno tra i migliori allenatori nel panorama italiano, quindi voglio dire, se adesso deve dare dei segnali lui.
Sì, sono d'accordo, anche con questo secondo me sia veramente l'ultima chiamata, dove lui può dimostrare quella continuità che purtroppo oggi non ha mai avuto. Ci ha fatto vedere all'inizio, soprattutto io ero un gran tifoso suo appena visto, delle potenzialità grandissime, che però a oggi sono inespresse o espresse a, a tratti, e quindi sì, effettivamente il Milan perde due grandi giocatori che hanno inciso tantissimo nell'economia degli anni passati quando il Milan ha fatto bene, e adesso lui è uno di quelli che deve dimostrare di poter essere quel giocatore che tutti quanti pensiamo attraverso la continuità di prestazione che a oggi non c'è stata.
Quindi affidare a lui maggiori responsabilità, Beppe, mi sembra, no? Cioè, nel momento in cui vanno via due giocatori forti, e al momento stanno arrivando, sì, c'è Modric, però insomma non credo che giocherà tutte le partite del campionato, non so che cosa ne pensi, ecco. Lui diventa un riferimento.
Sì, io penso che Modric sia stato e magari è tuttora un grandissimo giocatore, porta personalità, porta leadership, porta esperienza, porta mentalità, però non penso che sia un giocatore sul quale si può puntare per tutte le partite. È un giocatore utilissimo da avere dentro lo spogliatoio, però sono altri giocatori, insomma, che devono trascinare, e tra questi c'è Leao che, secondo me, come abbiamo detto prima, come abbiamo detto tutti, è all'ultima chiamata, dove deve dimostrare finalmente che è quel giocatore che tutti quanti pensiamo che sia.
Michael, non ti sento. Che succede? Non sento l'audio di Michael. Vai,
io vado un
vai.
Po' controcorrente, vai, Marco. Vai. Marco, io vado un po' controcorrente. Per me il paragone Milan-Napoli ci sta tutto. Ci sta tutto perché se noi siamo nella convinzione che, mi pare di capire, mi pare di aver sentito, letto... Che più o meno tutti eravamo convinti, chissà il Napoli con un altro allenatore cosa avrebbe fatto. Sì. E allora,
no, ma era quello che dicevamo tutti l'anno della che è arrivato decimo in classifica, era quello, no, che dicevamo tutti.
Benissimo, quindi io dico che alla fine, ma anche dell'ultimo anno, io sono convinto che se tu inverti gli allenatori di Milan e Napoli, forse inverti anche la classifica. Non dico da nono a primo, ma comunque mi sarei aspettato un Milan di Conte che lottava per lo scudetto, un Napoli di Fonseca che galleggiava ancora in quella fascia lì, settima, ottava. E quindi io dico che se l'allenatore ha dimostrato di avere così tanta importanza, poi il Napoli alla fine ha vinto con Conte e McTominay, e quindi il Milan può vincere per me con Allegri e Leao, perché il vero top player è il signor Settimana. Cioè il signor Settimana non gioca, ma il signor Settimana è troppo importante nel calcio di oggi, o il signor Calendario, decidete voi, sono coniugi. E quindi io dico che questo sarà molto importante. Per me il Milan può fare il Napoli, e secondo me in cuor suo anche Allegri sa che quest'anno ha una grande opportunità, la prima Inter di Chivu che deve ripartire, la Juve di Tudor e Comolli che chissà, la Roma di Gasperini è un'incognita, il Napoli adesso ha le coppe, vediamo Antonio Conte come le gestisce.
Senti, lancio un tema che voglio girare allo studio. Mimmo, mancavi tu, però insomma, che ne pensi di quello che sta dicendo Michael? È lontano da questo tipo di... cioè, si può avvicinare a qualcosa di plausibile oppure no?
Ma no, io in questo momento no, ma è chiaro che è troppo presto, perché mancano quasi 60 giorni alla fine del mercato.
Però dicevamo tutti, compreso noi qui in studio, abbiamo sempre detto che la base del Milan era una base importante, io mi ricordo, insomma,
assolutamente. Ma da quella base sono stati tolti Renders e Teo Hernandez.
Questo
che
è vero.
Mi sembra poco.
No, è vero, verissimo. Verissimo, anche questo ci sta tutto. Quindi secondo te si è allontanato da questa...
Secondo me è un laboratorio aperto e i giocatori che stanno trattando, le trattative sono di buoni giocatori, poi come sapete meglio di me il campo è un'altra cosa, quindi bisognerà vederli fra un mese e mezzo. Dico che in questo momento faccio fatica a pensare a Milan che lotta per lo scudetto, perché obiettivamente vedo un organico che è ancora tutto da completare. Poi è vero, il discorso del calendario può aiutare, è anche vero che non capita tutti gli anni che la squadra più forte regali lo scudetto.
Certo.
Cioè, non tutti gli anni la squadra più forte regala lo scudetto.
Quindi ti riferisci all'Inter. Stefano, in Pallomeni e poi Beppe, su questo siete...
Su cosa?
Su quello che diceva Cuomo, cioè che può fare il Napoli in Milan.
Io voglio dire, Napoli sembra la squadra più attrezzata, no?
Sì.
Parte in vantaggio rispetto alle
altre. Il mercato ancora si deve completare.
Si deve completare il mercato, ma sono d'accordo con Michael quando dice che è tutto un punto interrogativo. Io ci metterei pure Michael Milan, però ho capito il discorso di Michael, cioè voglio dire, peggio lo scorso anno non puoi fare, anche se hai vinto la Supercoppa italiana, sei andato in finale di Coppa Italia, certo, c'è stato un casino
tremendo,
che la metà bastava.
Stefano, dicevo, il Napoli, io se devo tradurre lo scudetto del Napoli senza voler togliere meriti all'impresa meravigliosa, ma io metto tre fattori: Conte, McTominay e l'assenza delle coppe. Se Allegri mi può valere Conte, e se Leao mi fa Leao, le coppe non le hai neanche tu. Io dico che gli ingredienti per fare
ci sono.
Questo
no, è sono. Sei chiaro.
Sì, però
prego, Beppe, ci mancherebbe, vai.
Io a queste tre componenti però ne aggiungerei una che secondo me è la più importante.
Vai.
Che otto undicesimi, due anni prima, avevano vinto uno scudetto. Quindi sapevano già cosa vuol vincere.
Io sono d'accordo. Dieci giocatori c'erano, Beppe. Dieci giocatori.
Questo è un aspetto troppo importante, esatto, nel calcio di oggi. Quello non lo costruisci in una estate, non la costruisci con un allenatore.
Sono d'accordo.
Non la costruisci.
Io questo sono
degli acquisti.
D'accordo.
Quello volevo dire, mi ha anticipato.
Quella è una cosa troppo importante.
Sono d'accordissimo. Allora, siccome sto quasi per chiudere il passaggio, Michael, nel salutarti, così ti lascio naturalmente al lavoro, il profilo di attaccante che si avvicina alla Giroud per il Milan a questo punto qual è? Mi fate un nome? Perché insomma questo è stato detto, ci vuole un attaccante alla Giroud, lo ha detto Tare, eh? Qual è questo profilo? Reteghi va bene, se non è Reteghi? Perché costa Reteghi?
Se non è Reteghi lo stabilirà il mercato, perché guardate che quando vi diciamo il Milan farà l'attaccante verso la chiusura, non ve lo diciamo perché aspettiamo che nascano attaccanti da qualche parte, lo diciamo perché poi a stabilire le regole, le leggi del mercato sono sempre i costi, i prezzi e quant'altro, e le occasioni, e quindi va da sé che dai nomi usciti il più funzionale sarebbe quello di Vlahovic. Osimhen mi sembra un azzardo perché tu lo perdi da dicembre a gennaio per la Coppa d'Africa, oltre ai costi che dovrei andare ad affrontare col Napoli, altrimenti ci metto Reteghi, altrimenti Mister X, e qui possiamo variare da Darwin Núñez a adesso io l'ultima volta che ero qui con voi c'era Carlo Pellegatti che aveva tirato fuori il nome dell'attaccante del Genk,
che non mi ricordo la pronuncia, non mi perdonami.
Bravo,
ma c'era una pronuncia
io.
però
cioè,
sì.
per dire che a quel punto potremmo,
non mi ricordo, vabbè.
Non me lo ricordo manco io, Marco, è proprio per dirti che poi potremmo aprire un ventaglio enorme.
Va bene, facciamo così. Michael, io ti ringrazio, ti lascio naturalmente al tuo lavoro e ti ringrazio tantissimo. A presto,
a
Michael Como di Top Calcio 24. Mimmo, mi fai te un profilo, un nome? Me lo dai un nome?
Io faccio un bastian contrario oggi, ma Jimenez che fine fa?
Però Mimmo, ci vuole un attaccante, c'è solo lui.
No, ma... ci vuole, però un conto è che ci vuole, un conto è che vai a prendere uno che fa il titolare e uno che su cui hai investito 40 milioni a gennaio lo metti in panchina, poi anche perché se parliamo del calendario e diciamo che il Milan è favorito da quel punto di vista, non dimentichiamoci che gioca meno partite, quindi ci sono meno rotazioni e quindi di centravanti ne gioca uno e presumo che se scegliano un giocatore importante come può essere Vlahovic o Reteghi
deve giocare
e quello lì gioca e quindi il problema di Jimenez si pone. Ma al di là di questo, dal punto di vista tecnico mi pare evidente che ad Allegri piaccia parecchio Vlahovic, che però come sappiamo ha un contratto pesantissimo.
Ci dicono che piace anche all'Inter, però vediamo.
Secondo me facciamo paragoni con Osimhen perché lì siamo su un altro livello. Ti prende Osimhen, secondo me si prende un 20-30% di poter vincere lo scudetto, perché è uno che
sposta gli equilibri, sposta gli equilibri, assolutamente.
Sposta nettamente.
E Stefano, un nome te lo senti di fare? E poi lo chiedo anche a Beppe, vieni a salutarci.
Ma guarda, uno secondo me vale l'altro, Allegri secondo me deve pensare ad altro, a trovare quelle alchimie che, per esempio, un'alchimia non empatia già l'ha persa, la catena di sinistra, perché Teo Hernandez era il compare
di Leao.
Quindi una squadra forte, Pancaro ce lo può dire meglio di chiunque altro, la riconosci da quando affronti una squadra, c'è quello, si muovono a destra, c'è quello che viene incontro, i punti forti, quando riconosci i punti forti, sono riconoscibili e visibili alla squadra, certo, avversaria. Il, sì, Milan non ha niente di tutto questo. Zero. Aveva una catena a sinistra che giocava a memoria e già non ce l'ha. Quindi Allegri è meglio che si metta a pensare a come fare a trasformare il Milan nella squadra. Poi chi gioca davanti è l'ultimo dei problemi, secondo me.
E Pancaro?
Allora, sono d'accordo con quest'ultima cosa. Secondo me sostituire Teo Hernandez penso che oggi sia quasi impossibile. Poi invece per quanto riguarda l'attaccante, io prenderei Vlahovic, però ha un contratto più, come posso dire, giusto rispetto alle potenzialità del giocatore. Cioè, nel senso, non, certo, non penso che sia un giocatore che possa guadagnare quelle cifre lì con un contratto giusto. Io assolutamente un giocatore che lo prenderei.
Eh beh, ci sta, anche questa è una... Ditemi solo una cosa, c'è una tentazione che lancia, ci diamo la fonte, il Messaggero, Dovbyk al Milan, Gimenez alla Roma, sì o no, in Pallomeni?
Per me sono tutte e due da ancora da che siano a fermare entrambi, però Dovbyk ha dimostrato qualcosa in più, almeno per quanto riguarda il fatto di realizzazioni, certo, quindi me lo terrei, ci proverei, ma insomma
Gasp proveresti a farlo lavorare?
Sì, perché è un finalizzatore mostruoso, se comincia la giostra della fase offensiva a vedere affermata l'idea di Gasperini, Marco, questo è un finalizzatore, insomma. Anche l'altro, quindi...
Mimmo, tu?
Allora, concordo con Stefano sul fatto che Dovbyk abbia fatto un po' meglio,
sì?
È vero però che Gimenez è capitato nell'annata più disgraziata del Milan, nel finale addirittura gli veniva preferito Jovic, quindi
sì,
è uno scambio che con i prestiti potrebbe anche starci per cercare di cambiare area e provare la stagione del rilancio dopo un primo anno un po' deludente.
Pancaro?
Sì, il Milan lo farei, fossi Jovic l'attaccante non lo farei, perché giocherei con Gasperini, perché Gasperini ha dimostrato che negli ultimi anni tutti gli attaccanti con lui
hanno fatto bene. Senti, invece, se fossi in Ken, accetteresti, se dovesse pagare la clausola del Napoli, la proposta del Napoli?
Assolutamente sì, immediatamente.
Sarebbe la piazza giusta, con l'allenatore giusto per lui?
Ma non lo so, però sarebbe sicuramente un grande acquisto per il Napoli e sarebbe anche per lui un grande andare a giocare, insomma, nella squadra campione d'Italia che parte con i favori del pronostico, con una società che sta dimostrando con degli investimenti importantissimi di voler competere anche in Champions League, quindi io penso che sia un affare per entrambi.
Mimmo, la pensi anche tu così? Perché c'è questa idea...
Chi è che non vuole andare a giocare a Napoli?
No, però, sai, se paghi la clausola poi c'è la volontà del calciatore sempre, no?
Sì, no, certo. Io fossi lui non ci penserei neanche un secondo. Intanto perché giochi la Champions, che è la cosa più importante per un calciatore. Poi perché vai sicuramente nella squadra più forte tecnicamente in questo momento e nella società economicamente più forte in questo momento in Italia. Quindi anche con prospettive importantissime. E poi perché... questo è un mio parere personale, per l'organico che c'è adesso nel Napoli lui fa il titolare.
Intanto saluto Beppe Pancoro e lo ringrazio tanto. Beppe, grazie, a presto.
Ciao,
un abbraccio, grazie mille.
Un saluto a tutti. A
poi te la voglio chiedere anche a te questa cosa, però mi collego un attimo con la redazione di Tutto Mercato Web prima di chiudere questo blocco con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao Lorenzo.
Ragazzi,
senti,
buon pomeriggio.
Fammi dire questa cosa, è vero che i complimenti, insomma, tra di noi non ci dobbiamo fare, però mi è piaciuto moltissimo il tuo editoriale oggi dedicato alla tragedia di Gioco Jota, per quello che è successo, e lo volevo dire perché insomma c'è questo rimarcare il valore della vita che secondo me è molto molto importante, e quindi colgo l'occasione per sottolinearlo ancora.
Ti ringrazio Marco, sì, son cose che non vorremmo mai vivere e di cui non vorremmo mai scrivere, però insomma, no, molto spesso ci dimentichiamo di quello che è veramente il valore della vita, perché siamo a parlare di giocatori, di stipendi, di giocate, di cose che non tornano, di screzi tra compagni di squadra eccetera, e poi però insomma ci dobbiamo ricordare qual è il vero valore della vita e come la vita poi può essere ingiusta, no, in questo modo, perché chiaramente parliamo di Diogo Jota, ma dobbiamo parlare anche di suo fratello,
esatto,
Andrè, della Diogo Jota che lascia insomma sua moglie,
tre figli.
Sposato il 22 giugno, tre figli piccoli e i due genitori che perdono due figli in una tragedia veramente immane, insomma era giusto fare anche un una riflessione, no? Dopo,
assolutamente, dopo assolutamente. Lorenzo, siccome stiamo per aprire un capitolo Juve, sai pure lì insomma arriva David, però insomma ci sono un po' di questioni da verificare, come quella di Vlahovic che fa il poste col numero 9, come dire, sono io il centravanti. Poi c'è il sogno Osimhen, come siamo messi?
Ma guarda, allora partiamo dalle cose certe, no? Che ci dicono che Jonathan David arriverà nella giornata di domani a Torino. Ieri avevamo raccontato, no, del giocatore che dopo la Gold Cup era in attesa della chiamata della Juventus e era in vacanza in Canada, nel suo paese, quindi. E, domani mattina molto presto arriverà alla Continassa, visiterà la Continassa, quello che sarà il suo centro sportivo, dopodiché si trasferirà al J-Medical dove svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto. Ripetiamo anche quelli che sono i dettagli economici: la Juventus ha pagato poco meno di 15 milioni di euro di commissione all'agente e invece Jonathan David firmerà un contratto fino al 2030 a 6,5 milioni di euro a stagione. E mi ricollego appunto a quelli che sono i contratti, parlando del contratto pesantissimo di Dusan Vlahovic con la Juventus, che nel caso in cui Dusan Vlahovic non dovesse partire o la Juventus non dovesse riuscire a cederlo, andrebbe a prendere 12 milioni di euro nella prossima stagione. E capiamo bene, no, quanto possa essere complicato per un giocatore che a tutti gli effetti è fuori dal progetto, perché la Juventus ha preso Jonathan David, riproverà a parlare con il Paris Saint-Germain per prolungare di un anno il prestito di Kolo Muani e mettere magari un diritto di riscatto che può diventare obbligo a condizioni però non facilissime da raggiungere. E poi parlavi giustamente di Victor Osimhen, che è un po' il sogno della Juventus, perché insomma affiancare a questi giocatori anche Victor Osimhen, sappiamo benissimo, no, quanto Osimhen abbia fatto bene nel nostro calcio. È chiaro che c'è la Lilal che sta premendo, però non è da escludere la possibilità che Osimhen possa davvero tornare in Italia lasciando il Napoli e firmando per la Juventus.
Io voglio chiedere, prima di chiudere questo blocco, Stefano, Mimmo, Vlahovic fa muro così?
Ti credo, quello diciamo ieri.
Forte del contratto.
Lo diceva anche Canoli ieri. Ma no.
Conviene fare questo muro?
Ma è giovane. Dal suo punto di vista... Cioè, io sarei per giocare sempre,
certo.
Insomma, deve soffrire, può soffrire un anno, poi magari lo mandano in tribuna, insomma sta in una in posizione di forza rispetto alla Juventus. La Juventus adesso, se dovesse rimanere Vlahovic, pagherebbe 36 milioni lordi di stipendio a David Vlahovic per fare due
interviews
in un anno. Ti sembra una cosa normale?
No, non mi sembra assolutamente normale.
Aggiungo e concludo, tu sei certo tutte e due possono cambiare il mondo bianco-nero? Cioè, David è forte, Vlahovic è forte, però siamo però sempre lì.
C'hai certezze? Certo.
Hai certezze?
No.
Se arriva Mbappé, sei certo che c'hai 50 gol nel saccone?
Ieri mi sembra Fabio che ce l'ha presentato. Fabio
Quindi
Fava
tu
ha detto...
spendi una barca di soldi e non sei certo di niente. Di niente.
Mimmo, ti lascio chiudere a te. Cugini.
No, io è una scelta che non condivido, perché intanto l'anno prossimo ci sono i mondiali, quindi... Non giocare per un anno o giocare pochissimo è un rischio che un giocatore non si può prendere. E poi in assoluto comunque non mi piace, e non lo dico solo per Vlahovic, il fatto che questi contratti non valgano più niente, che quando si arriva alla scadenza improvvisamente i giocatori vogliono o forzare la mano oppure decidere di andarsene a tutti i costi senza magari avere neanche delle alternative valide. E cioè parlo di società che vanno da chi detiene il cartellino e paga il giusto. Quindi non la trovo giusta per nessuno dei due. Un braccio di ferro, è chiaro che magari sarà ispirato dal procuratore per cercare di arrivare alla scadenza e poi avere un potere contrattuale molto più forte, ma non sempre poi guadagnando più soldi si fa una carriera importante. Esatto. Certo, il portafoglio è più pieno, questo non c'è dubbio, però magari si fanno meno gol e si vincono meno trofei.
Mimmo, grazie come sempre, un abbraccio, buon lavoro. Ciao, Mimmo Cugini. Ha detto lo sport, grazie. Lorenzo, siamo in chiusura, e sulla Juve che altro possiamo aggiungere oltre a questi nomi?
Ma guarda, la Juventus sta andando avanti con i rinnovi, il primo rinnovo sarà quello di Gatti, poi si parlerà anche di altri giocatori, c'è da valutare quella che è la posizione di McKennie, che ricordiamo che ha rinnovato lo scorso anno per 2 stagioni, quindi la prima l'ha già giocata, però è a un anno dalla scadenza e si dovrà capire. La storia di McKennie la viviamo ogni estate, no? Che sembra debba andare via, certo. E poi riesce a ritagliarsi spazio con tutti gli allenatori, quindi vedremo. Torno un attimo anche sulla questione Victor Osimhen, perché chiaramente la Juventus dovrebbe fare i conti con Aurelio De Laurentiis, certo. No, e non sarà facile assolutamente convincerlo, perché la clausola presente nel contratto di Osimhen è valida solo per l'estero, e quindi la Juventus si dovrebbe mettere a tavolino a parlare con Aurelio De Laurentiis. Però la cosa certa è che se non partirà Vlahovic non arriverà Osimhen sicuramente, certo, perché certo. L'uno deve far posto all'altro, in questo caso Vlahovic deve far posto a Victor Osimhen.
Chiarissimo, ringraziamo il vice direttore di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Buon lavoro.
Ciao,
a presto Lorenzo.
Lorenzo,
grazie.
Ciao ragazzi.
Grazie
lavoro.
Ancora. Break, grazie, torniamo subito. Rimaniamo ancora sulla situazione Juve. Abbiamo anche un po' di amici che ci raggiungono. State con noi.